Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi 27 maggio del 2026. In realtà di cose importanti non ce ne sono moltissime sui giornali, ma ci sono delle cose molto divertenti e quindi le leggeremo insieme. Allora, la cosa fondamentale per tutti quanti i giornali ovviamente è l'incontro che c'è stato ieri in Confindustria, una specie di riunione che lascia il peso di un tempo, anche perché il 20% del PIL italiano è fatto da aziende di Stato e quindi, come possiamo dire, il padrone delle aziende di Stato, cioè il Presidente del Consiglio e i suoi ministri, vanno a parlare alle loro aziende di Stato. Adesso sto un po' esagerando, ovviamente, però insomma l'idea della Confindustria in cui c'erano i Tronchetti, gli Agnelli, i Pesenti e i piccoli imprenditori italiani che avevano fatturati da 400-500 miliardi dell'epoca, oggi francamente non c'è più. Ci sono le grandi aziende di Stato che comandano e la Meloni che potrebbe riunire 5 o 6 intorno a tavolo a Palazzo Chigi e decidere la politica industriale, brutta parola che comunque piace a tutti i politici, intorno al tavoletto appunto del primo piano di Palazzo Chigi. Questa è una piccola notazione sull'importanza delle associazioni datoriali, per cui sono sempre più importanti quelle più piccole o quelle settoriali, perché lì ci sono imprenditori che dipendono meno, relativamente meno, da questo Stato che è così ingombrante. E a proposito di Stato, la Meloni che cosa ha detto? Ha detto, beh, insomma, l'Europa deve fare di meno e deve fare meglio, è diventato un gigante burocratico che deve fare meno. Applausi alla Meloni, applausi anche dal sottoscritto, non esiste cosa migliore che dire questa, però uno dovrebbe anche pensare un'altra cosa, che forse anche lo Stato italiano, per quello che può, potrebbe fare un pochino di meno, potrebbe essere un pochino meno ingombrante. E non mi sembra che questo sia proprio il leitmotiv del governo Meloni, però insomma, già che lo pensi per l'Europa, diciamo è un passo avanti. Difatti, oggi Cerasa, forse è il più equilibrato nell'analisi di quello che dice la Meloni. Dice: beh, insomma, la Meloni ha fatto un bel discorso, ma lei è molto più forte quando fa l'opposizione all'ambientalismo, cosa giusta, dico io, alla burocrazia, cosa giusta, dico io, all'Europa, cosa giusta, dico io, e dice Cerasa, alla fine, poi quando invece deve raccontare quello che ha fatto lei, diventa un pochino meno credibile. Tra l'altro, la nota più divertente è stata, lo leggo da qualche parte, secondo me è anche un po' tirata fuori con le pinze i complimenti che la Meloni ha fatto davanti alla platea degli industriali al suo ministro dello sviluppo economico Urso, detto ministro Urs, e che francamente oggi gli industriali considerano come si è visto praticamente in quella platea, quella di dietro. E in quella platea, quella di dietro, quando c'è stato la nomina di Urso, c'è stata una sorta di, come possiamo dire, di gelo mostruoso, perché questo è ciò che pensano gli industriali, evidentemente del ministro del loro di riferimento. Poi ci sono ancora secondi giorni, seconde considerazioni sulle elezioni che si sono tenute amministrative. Vi segnalo molto interessante l'intervista che ha fatto il nuovo sindaco di Venezia, giovane 38enne, molto mal tradotta dal Corriere della Sera, molto più interessante quella di Gonzato. Quella del Corriere della Sera: parlo ai giovani, sarò empatico e decisionista, e quindi ne ha sbagliate due su tre. Il primo non si riesce a capire perché uno deve parlare soltanto ai giovani, deve parlare ai cittadini che lo hanno eletto e anche quelli che non l'hanno eletto, però insomma parlare ai giovani diventa sempre una cosa fica, questo per il titolo del Corriere. Secondo, essere empatico: noi non vogliamo un sindaco empatico, noi vogliamo in tutta Italia un sindaco che risolve i problemi, e questo lo capirete bene da Gonzago dove può avvenire. E decisionista, va bene. Nell'intervista che invece conta, quell'altra che vi ho appena citato di Gonzato, invece spiega molto bene che cosa vuol dire, a parte essere stato affascinato da Casini, questo mi sembra una questione un po' problematica, però oltre a essere stato affascinato da Casini, le cose interessanti che dice, difatti lui è iscritto all'UDC per 5 anni, la cosa più interessante che lui ha detto, secondo me, è la vicenda dell'overtourism, che forse sbagliando sul giornale scrivono overbooking, e l'overtourism, cioè troppi turisti. Lui dice: ragazzi, io mi sono rotto le balle di quelli che vengono qua a mordi e fuggi, è una città bellissima, dobbiamo rispettarla. E dice il nuovo sindaco di Venezia: pagatela. nel senso che se volete entrare qua dentro, da altro che 10 euro, 50 euro per entrare. Io sono totalmente d'accordo con il road pricing, mettiamolo così, impostato dal nuovo sindaco di Venezia. E quella è la storia, è la strada, perché quei soldi poi servono a mantenere quello che è un grande, gigantesco, straordinario patrimonio, prima dei veneziani, poi dell'Italia e poi dell'umanità. Mieli, invece, in termini più generali, oggi sul Corriere della Sera dice che il centro-sinistra aveva dato una lettura eccessivamente ottimistica del risultato del referendum, e d'altronde dice, insomma, non c'era molto da stupirsi, perché i sondaggi comunque davano il PD molti punti sotto al partito della Meloni, che continuava a reggere, se il primo partito italiano. Effettivamente i sondaggi questo dicevano. E l'altra cosa molto interessante è la vicenda di come la mettono i giornali di destra, Giubilei sul giornale, ma anche Libero e La Verità, e cioè dicono: ora il PD apre il processo alla Schlein, addirittura questo dice Giubilei. Ma il punto fondamentale è che questa sua passione per il voto islamico non ha funzionato. Hanno puntato molti candidati islamici che evidentemente avevano un radicamento sul territorio molto relativo, e questi voti hanno più che altro spaventato gli elettori che convincerli della bontà del progetto politico, e tant'è che nessuno di loro è stato eletto. Ma la vera notizia di Giubilei è che all'interno del PD ci sarebbe un po' di maretta, perché evidentemente questo campo largo non ha granché funzionato. Pensate che, come sostiene oggi Travaglio, si attaccano la vittoria a Salerno del cacicco De Luca, che la Schlein aveva detto che avrebbe dovuto, quando è diventata segretaria, far fuori. E De Luca addirittura si candida senza neanche il simbolo del Partito Democratico. Insomma, non un grande successo del PD in quella cosa. Travaglio poi è veramente ridicolo quando si parla di politica. Cioè si entra nelle vicende dei suoi amati grillini. L'unica cosa che funziona è il campo largo per lui, e quindi deve recuperare il voto di Pistoia per soddisfarsi. Dice: quando c'è uno come Pistoia, un professore pro Gaza, allora funziona, tant'è che lui ha vinto. È incredibile. Cioè la deriva ideologica dal punto di vista politico di Travaglio, ammantata da, no, da Sapienza super partes, è imbarazzante. Cioè, di tutta la vicenda, vale Salerno? No. Vale Venezia? No. Vale Reggio Calabria? No. L'unico voto che vale è quello di Pistoia, perché lui la sceglie con una specie di straordinario cherry picking per sostenere che lì sì che vale, perché ha vinto il candidato che era espresso dal campo largo e quindi degli amichetti suoi grillini pro Gaza. Sulle vicende della legge elettorale, in realtà i giornali oggi danno due interpretazioni: la prima, che la legge elettorale prevederebbe un quorum più alto per avere il premio di maggioranza, cioè non più il 40 ma il 42%, e la seconda, che questo premio di maggioranza sarebbe relativamente più basso. Stupenda, stupenda. Il pezzo di Carmelo Caruso. Io non vedevo l'ora di fare questa rassegna per raccontarvi il fatto che abbiamo trovato una nuova Concita De Gregorio, anzi peggio di Concita De Gregorio. È la presidente della RAI, della Commissione Vigilanza RAI. Si chiama Barbara Floridia, che tutti quanti voi conoscete, perché lei prese un video di Mario Sechi, il direttore di Libero, e lo tagliò per far dire a Sechi una cosa che non aveva detto. Cioè, voi capite che questa è la presidente della Vigilanza RAI, cioè quella che dovrebbe vigilare sulla televisione pubblica. Lei fa un video sui social in cui manipola le parole di un giornalista. Complimenti a Barbara Floridia. Già all'epoca l'avevamo detto, ma non capivamo che cosa potesse essere arrivata. Oggi scopro dal pezzo di Caruso che sono 7 mesi che non viene convocata la commissione, tant'è che Giachetti fa l'ennesimo sciopero della fame. Ma voi vi rendete conto qual è il motivo per il quale non è stata convocata? Grazie per la tua, Thomas Cilloni, un super donazione in diretta da Seattle. Allora, che cosa succede? Succede che la Floridia scrive un libro, e nel libro scrive: oggi sono di fronte ad un bivio che separerà definitivamente quello che ero prima di essere eletta da ciò che sono diventata dopo. Mi trovo davanti a un bivio, il prima, il dopo, un presente che mi vede in piena trasformazione umana. Un presente che mi vede in piena trasformazione umana. Fuseri Williams, grazie anche a te. Ma ti sei letto il libro, Nicola? No, non me lo sono letto, ma è una cosa imbarazzante. Questa faceva la professoressa di italiano. Oggi Caruso c'è la squaderna sul sul foglio e si capisce che piccole croncite crescono per l'Italia, grazie Italia 0760 per la tua donazione, molto mistica, dice Elisabetta, non molto mistica, queste sono fuori veramente tutti di testa. Sulla vicenda di Zapatero, insomma, il Paese, ma tutti gli altri giornali italiani, soprattutto gli opinionisti, sfottano il socialista dal volto di Cerbiatto che piaceva al socialismo internazionale perché gli trovano in cassaforte 3 milioni di gioielli e una collezione di orologi che starebbe scappando per Caracas. E traffico di influenza, una cosa terribile. Il Paese dice che questi magistrati dicono che c'era una vera e propria organizzazione, quello che volete voi. Però c'è una cosa sulla quale bisogna sempre stare attenti quando si fa i moralisti, e cioè stanno dicendo che Zapatero aveva rubato milioni, 3 milioni, cose e tutto quanto. Stava passando per Caracas. Capite che anch'io mi diverto molto all'idea del socialista che piaceva a quelli che piacciono, che viene beccato con le mani nella marmellata. Ma la collezione di orologi era una collezione di Rogin e di Omega, porca di quella mignotta. Cioè, voglio dire, non gli hanno trovato Patek da 150.000 euro. Adesso, questo non vuol dire che se ti regalano un Longin da 10.000 euro e a trovarlo tu non sia un ladro come se ti regalano un Patek da 100.000 euro. Però stiamo attenti, stiamo veramente attenti, perché se, nella cassaforte ci sono i preziosi, e quindi che cazzo trovi nella cassaforte di qualsiasi persona? Dei preziosi. Stiamo costruendo il mostro. Per me è un mostro per motivi politici, per i disastri che ha combinato. Stiamo costruendo un mostro che ha obiettivamente degli imbarazzi, la figlia che lavorava lì, i rapporti con questa azienda, nulla toglie della sua, come possiamo dire, imbarazzante condizione di politico moralista, però attenti a condannare già sulla base di una collezione di Longines. Attenzione, perché così usiamo gli stessi metri assurdi e giustizialisti che abbiamo usato tante volte in Italia. Per oggi è tutto, vi ricordo 17, 18, 19 luglio a Maratea, prenotatevi, ci sono ancora posti disponibili, ma per le masterclass stanno finendo. Ciao.